sono tre o quattro posti qua, prego.
51, eh? È stata una fatica, anche per me. E quindi non ho più alibi adesso, ah, ce l'ho l'alibi, perché sto continuando da altre parti, quindi è stato bello trascorrere molto tempo insieme con voi per 11 fine settimana, mane, sono venuto qua, quindi ho anche ascoltato le vostre predicazioni, è stato veramente gratificante conoscervi, stare insieme a voi in casa, nelle vostre case, nelle vostre famiglie, nelle vostre chiese che qui sono rappresentate. E quindi io desidero ringraziare veramente il Signore per questa opportunità che Lui mi ha dato di servirlo insieme a voi qua, per la vostra crescita, per il vostro bene, per l'avanzamento del regno di Dio, dell'opera di Dio. Ho dato un titolo a questa meditazione e ovviamente non poteva essere se non in latino. Avevo un amico e grande fratello in fede che diceva: un po' di latino non guasta mai. Qui a Ostia, a Dragona, a Roma, un po' di latino non guasta. Il titolo è Multum in Parvo, molto in poco. Quando ho dato questo titolo alla segretaria, lei ha fatto subito la traduzione, essendo romana dei dintorni, ha detto: ah, però, va. E conoscendo le mie brevi predicazioni, ha detto: ma non mi riferivo alle brevi predicazioni mie, ma mi riferisco piuttosto ad un brano che trovo nella parola di Dio, dove in pochissimi versetti l'Apostolo Paolo dà tantissimo. E ce ne sono tanti brani così nella scrittura, alcuni di questi li abbiamo studiati insieme nei vari corsi, non solo i miei, ma anche dei miei colleghi. La parola è veramente una miniera dove in poco a volte c'è tantissimo. E questa sera voglio leggervi un brano che ha almeno quattro importantissime verità che vanno in progressione. E questo molto in poco che scrive l'Apostolo Paolo lo scrive nella sua epistola agli Efesini e leggerò i primi 10 versetti dal capitolo 2. Paolo così si esprime: Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, è per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opera, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Cari amici, care sorelle, fratelli in Cristo, cari studenti, in primo luogo, questo è un brano veramente molto denso e avrei bisogno perlomeno di più di 60 secondi. Cercherò di sintetizzarlo al massimo. Ci sono quattro verità che sono espresse in questo brano. La prima è negativa. Avete chiuso il vostro appartamento quando siete venuti qui? Posso dirvi che può anche non bastare. Avete parcheggiato le vostre macchine fuori? Le avete chiuse? Posso dirvi che può anche non bastare. Nei primi tre versetti è menzionata la dottrina del peccato. Ci sono un sacco di persone che dicono che la parola peccato è un'invenzione degli autori della Bibbia, ma il peccato non esiste. Bene, i furti, e non solo i furti, ne sono la dimostrazione diretta. Nei primi tre versetti l'Apostolo Paolo fa una sintesi, molto in poco, della dottrina del peccato e ci presenta l'opera di Satana contro di noi. E possiamo riassumere quest'opera di Satana contro di noi con quattro parole che sintetizzano il pensiero di Paolo. Lui sta scrivendo a dei già cristiani che si erano convertiti a Cristo e dice: ricordatevi che un tempo eravate morti, dei cadaveri che non erano cadaveri dal punto di vista fisico, materiale, ma dal punto di vista spirituale, eravate morti nei vostri peccati, nei vostri falli. Qui Paolo usa alcuni dei tanti termini con i quali è descritta la realtà del peccato nella parola di Dio. Non solo eravate morti, ma eravate disobbedienti. Non solo eravate disobbedienti, ma eravate depravati nella vostra mente, nelle vostre azioni. A causa di tutto questo, Paolo conclude dicendo, c'è la condanna sopra ogni essere. Qui Paolo fa una sintesi. In un altro scritto impiega ben tre capitoli per dire la stessa cosa. Ed è lo scritto dell'Epistola ai Romani, nel quale prima presenta i 21 peccati dei pagani, poi presenta, sollevando cinque domande, il peccato degli ebrei, degli israeliti, e poi fa un riassunto di tutto questo e dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e tutti sono sotto peccato. Dicendo queste due frasi dice che per natura noi siamo peccatori e per azione noi lo siamo anche. Molto in poco, come possiamo notare da questi tre versetti. Meno male che la parola del Signore non si ferma a questi primi tre versetti, ma c'è una seconda parte di questo straordinario brano che va dal versetto 4 fino al versetto 9, è la parte più lunga, ma c'è sempre molto in poco. Ed in questa seconda parte l'Apostolo Paolo cambia il tenore, cambia l'argomento che lui tratta, parla dell'importanza della salvezza, dell'importanza della salvezza spirituale. E qui presenta come secondo argomento la grazia di Dio per noi. E anche qui vediamo che l'Apostolo Paolo fa una sintesi con cinque importantissimi verbi. I verbi sono sempre importanti in ogni lingua, ma nella scrittura, permettetemi di dire, lo sono ancora di più. E Paolo presenta l'amore di Dio in Cristo Gesù, dice: ci ha amati, vivificati, risuscitati, ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo e poi ci ha salvati per la sua straordinaria grazia. Paolo fa una sintesi con questi cinque verbi dell'opera della grazia di Dio per noi, dell'opera straordinaria che suo figlio ha compiuto per noi, venendo qui in terra, vivendo, predicando un messaggio incisivo, autorevole, pieno di grazia, pieno di amore, compiendo dei segni straordinari, ma soprattutto andando sulla croce a morire per i miei, per i vostri, per i peccati dell'intera umanità. Ed è interessante notare che in questa seconda parte di questo brano l'Apostolo Paolo presenta la parte di Dio che è la grazia. Che dono straordinario è la grazia. La grazia è l'intervento di Dio nei confronti dell'umanità. La grazia è la manifestazione della sua misericordia, del suo amore, insomma di tutto il suo essere, se volete, facendo una sintesi. Ma è necessaria una risposta responsabile da parte dell'uomo. Ed in effetti Paolo dice: siete salvati per grazia da parte di Dio mediante la fede. E la fede è la risposta responsabile dell'uomo a questo appello al cuore, all'intero essere dell'uomo. E quando l'uomo risponde positivamente a questo appello della grazia di Dio per noi attraverso la fede, la piena fiducia nell'opera di Cristo che è morto in croce, ecco che c'è uno straordinario risultato. E questo straordinario risultato è la salvezza. Bellissimo questo brano. Io vorrei chiedere a tutti noi che siamo qui, siamo nei primi tre versetti morti, disubbidienti, depravati, condannati, o siamo passati nei versetti, per dirla in modo spiccio, da 4 a 9? Siamo nel primo stadio o siamo nel secondo? Questa parola ci deve far riflettere, perché è un qualcosa di estremamente importante per la nostra vita presente, per la nostra vita futura qui e in vista anche dell'eternità. Se siamo ancora nei primi tre versetti, c'è qualche cosa che non quadra nella nostra vita. Non abbiamo speranze, non abbiamo sicurezze. Siamo ancora lontani da Dio, non abbiamo speranza per il domani. Ma se abbiamo fatto questo salto di qualità, se abbiamo afferrato il messaggio della grazia di Dio per noi, allora la cosa è cambiata completamente. E pensate un po', adesso io sono in piedi, insieme a qualcun altro, la maggior parte di voi siete seduti, ma spiritualmente parlando, chi è nella secondo stadio, nel secondo punto di questa straordinaria, sintetica progressione dell'Apostolo Paolo, è seduto nei luoghi celesti in Cristo. Pensate un po', che cosa straordinaria, che bello. Chi ha accettato sulla base della fede questa grazia, adesso è seduto nei luoghi celesti in Cristo. E questo è importantissimo alla luce di quello che Paolo scriverà nel capitolo 6. Potrete andare a leggere a casa su questo. Purtroppo qui c'è sempre l'orologio che corre e andiamo al terzo punto. Terzo punto è soltanto la prima parte del versetto 10, dove Paolo dice: infatti siamo la sua opera. E qui possiamo notare l'opera della grazia di Dio in noi. Possiamo notare l'opera straordinaria della santificazione. Possiamo notare il fatto che noi, qui è usata una parola che potremmo dire, parafrasandola, spiegandola, noi siamo il suo capolavoro. Noi siamo il capolavoro di Dio. Abbiamo sentito parlare tutti del grande Michelangelo, vero? Il grande Michelangelo un giorno si è recato presso Carrara, abbiamo avuto anche là una scuola, e tutte le volte che sono andato, e sono andato lì anche tante altre volte, non ho mai visto le cave di Carrara. Ho detto agli studenti di quella zona, l'anno scorso eravamo insieme per proprio a distanza di un anno, no? Circa, 25 gennaio per la precisione, quindi insomma, ho detto la prossima volta che, se Dio vuole, vengo qui, qualcuno di voi mi deve portare a visitare queste cave di Carrara. Comunque immaginiamo la scena, il grande Michelangelo che va e ordina un blocco enorme di marmo, di granito, non è che mi intendo molto, ma comunque qualcosa del genere, no? Di qualche tonnellata, e poi dice: ma forse qui riesco a tirarci fuori il Mosè, e magari qua gli faccio la barba, no, la faccio di qua, e poi comincia a dare di scalpello e di martello, e poi si sbaglia, poi alla fine diventa un'opera d'arte così grande, così straordinaria, che prende il martello, glielo getta e dice: perché non parli? Perché era così, tra virgolette, perfetto. Voi pensate che nella sua mente geniale Michelangelo abbia ragionato così, ma lui vedeva già nella sua mente questo capolavoro, lo vedeva già. Certo, ci avrebbe dovuto lavorare per settimane, per mesi, per tirar fuori questo enorme, questo straordinario capolavoro. Dio vede già la fine, Dio vede già il nostro completamento. Nel capitolo 4 di questa lettera è scritto questo: ma fino ad allora dà di martello e di scalpello. Attraverso la sua parola, e non voglio essere irriverente, ma attraverso la sua parola, attraverso l'azione dello Spirito Santo, ci fa crescere nella grazia, ci fa crescere nella sua conoscenza, ci fa maturare spiritualmente. Io non lo so per voi, studenti e non, ma su di me il Signore sta lavorando quotidianamente attraverso il suo martello ed il suo scalpello. Qualche volta fa molto male, non è come quel martello dato del ginocchio del Mosè perché lui non poteva rispondere, ma qualche volta fa molto male. Quando per esempio dice: mariti, amate le vostre mogli. Wow! O quando dice che bisogna camminare nell'unità spirituale. O quando dice che bisogna camminare nella purezza. E ci sono almeno 30 ingiunzioni che Paolo fa dal capitolo 4, versetto 17, fino a 5, 18. E come diciamo nel nostro proverbio italiano, abbiamo fatto 30, facciamo 31. E Paolo conclude queste 30 ingiunzioni con la 31esima: siate ripieni di Spirito Santo. Com'è la nostra condizione spirituale questa sera? E non è soltanto agli studenti o a me stesso che rivolgo questo, ma a tutti noi che siamo qui presenti. Stiamo apprezzando l'opera della grazia di Dio che opera in noi? Oppure ci siamo fermati al primo gradino, importantissimo, decisivo naturalmente, l'opera della grazia di Dio per noi al nostro posto? No, dobbiamo passare al secondo gradino, perché se passiamo al secondo gradino arriveremo facilmente ad un terzo, che è il nostro quarto punto e che è il quarto punto naturalmente di Paolo, che ha scritto molto in poco. E Paolo conclude questo brano straordinario dicendo: infatti siamo opera sua, questo l'abbiamo già considerato, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Qui abbiamo il servizio, qui abbiamo la nostra consacrazione a Dio, qui abbiamo l'opera della grazia di Dio attraverso di noi. E notiamo la progressione. Se andiamo indietro al primo punto, abbiamo l'opera di Satana contro di noi, poi abbiamo l'opera della grazia di Dio per noi al nostro posto, poi abbiamo l'opera della grazia di Dio in noi, adesso abbiamo l'opera della grazia di Dio attraverso di noi. E tutto quello che facciamo è quanto il Signore ha già precedentemente preparato per noi. È il Signore che fa sempre e come sempre la sua parte. Però noi dobbiamo svolgere il nostro piccolo compito o grande compito. E un altro testo molto importante, un altro degli Apostoli, ci parla a questo proposito della svariata grazia di Dio. Non è la grazia che ci ha salvato, non è la grazia che ci santifica, ma è la grazia che ci stimola ad un servizio. E qui una parola particolare per voi, cari studenti, che avete terminato questo percorso, ma che sono sicuro volete, anche dalle vostre brevissime testimonianze, volete continuare nel percorso della vostra vita cristiana. Il Signore vi ha dato dei doni, usateli, usateli per la sua gloria, usateli per il bene dell'avanzamento del regno di Dio, usatelo per il bene delle vostre chiese locali, dei vostri fratelli e delle vostre sorelle, usateli per il bene dei vostri familiari, dei vostri amici, dei vostri colleghi, di studio per qualcuno o colleghi di lavoro, usateli come buoni amministratori. C'è la parte di Dio nella salvezza? C'è la parte di Dio nella santificazione? C'è la parte di Dio nel servizio? Ma in tutte e tre c'è sempre la nostra parte, e anche qui c'è la nostra parte. Dio ha preparato delle buone opere. Nella sua svariata grazia ha dato a ciascuno almeno un dono. Sta a noi il servire Dio attraverso queste opere buone che Lui ha precedentemente preparato per noi, attraverso l'esercizio del dono o dei doni che Dio ci ha dato. Una parola prima di chiudere, e quindi sono rimasto nei 71 secondi, Il direttore degli studi mi aveva dato 20 minuti, ne ho 19, fino ad ora ne uso ancora uno e lo uso tutto. Allora, permettetemi ancora una parola prima di chiudere. Paolo fa una grande distinzione qui ed in altri scritti, dette epistole pastorali. Distingue tra le opere che non salvano e le buone opere che soltanto chi ha creduto in questa grazia di Dio può svolgere. Ed è bellissimo avere la responsabilità nella chiesa locale di insegnare ai bambini della scuola domenicale e a servire anche come segretaria nella scuola biblica. È bellissimo far parte di una chiesa locale ed essere uno degli anziani della chiesa locale, far parte del coro, svolgere servizi a carattere pratico, suonare, essere di nuovo un'altra persona che fa qualcosa nell'ambito della scuola domenicale, svolgere tanti altri servizi, predicare, insegnare la parola. È bellissimo poter far questo. Penso che sarete tutti d'accordo con me che Paolo ha mantenuto la sua parola, ha detto molto in poco. E questo brano è un brano straordinario su cui invito gli amici e tutti noi ancora a rifletterci sopra. Ma ringraziamo il Signore per noi che abbiamo già afferrato queste grazie e queste benedizioni da parte di Dio, che Lui ci dà un grande privilegio. Lui si serve di voi, si serve di me, si serve di tutti noi, perché questa grazia di Dio sta operando adesso attraverso di noi. E noi possiamo usare il dono, i doni che il Signore ci ha dato per l'avanzamento del suo regno. Che possa essere così, e facciamolo con gioia. È vero, sarà una fatica, però lo faremo con gioia. E come avete studiato con fatica e con gioia, servite il Signore con fatica e con gioia. Amen.
Padre Celeste, grazie per la tua parola, la unica che ci ha parlato ancora. Ti ringraziamo per la tua opera per noi, Signore.